Le edizioni Bhaktivedanta presentano il libro di Krishna. Una produzione di RKC, Radio Krishna Centrale.
Bhagavad Gita, che attraverso la tua rappresentazione parziale, l'anima suprema, tu penetri in tutta la manifestazione cosmica. L'anima suprema è nel cuore di tutti, perché cercarla altrove? Chiunque agisca così è nell'ignoranza. L'essere veramente situato nella coscienza capisce la tua natura illimitata, vede la tua presenza all'interno e all'esterno di ogni cosa, perché tu sei ovunque. Il Bhakta non cerca altrove l'anima suprema, ma concentra la sua mente esclusivamente sulla tua persona che abita in lui. In realtà, solo chi si è liberato dal concetto materiale dell'esistenza può mettersi alla ricerca della tua persona. L'esempio della corda e del serpente si applica soltanto a coloro che sono ignoranti della tua persona, perché il serpente visto al posto della corda esiste solo nella mente, come Maya, che non è altro che l'ignoranza della tua persona. Se l'essere ti dimentica, sarà condizionato da Maya, perciò colui che all'interno come all'esterno rimane fermamente in te non conosce illusioni. L'uomo che muove anche un solo passo nel servizio di devozione entra nella comprensione delle tue glorie, ma senza camminare sul sentiero devozionale nessuno può capire i molteplici aspetti della tua persona, anche se si sforza con perseveranza di giungere alla realizzazione del Brahman o del Paramatma. Senza il servizio di devozione, anche se i primi passi, si potrà diventare forse maestri spirituali, di numerosi impersonalisti, oppure eremiti nelle foreste, nelle caverne o sulle montagne, e meditare per numerosi anni, ma non si giungerà mai a comprendere le tue glorie. Nessuno, neppure dopo innumerevoli anni di ricerca, può raggiungere la realizzazione del Brahman o del Paramatma se non è toccato dai meravigliosi effetti del servizio di devozione. Grande fortuna che in questa vita o in un'altra e in qualsiasi luogo prenda nascita, di essere contato tra i tuoi devoti e di poterti servire con devozione ovunque mi trovi. Non importa la forma di vita che otterrò, perché ora vedo che anche come semplici pastori, mucche o vitelli, i tuoi devoti hanno l'immensa fortuna di essere assorti nel tuo sublime servizio d'amore e di godere senza fine della tua presenza. Meglio diventare uno di loro piuttosto che mantenere la mia alta posizione, perché questa non mi impedisce di essere immerso nell'ignoranza. Talmente grande è la benedizione toccata alle gopi e alle mucche di Vrindavana, esse hanno potuto nutrirti col loro latte. Coloro che si impegnano in grandi sacrifici e offrono innumerevoli capre di valore falliscono nella perfezione del comprenderti. Invece queste semplici donne di villaggio, queste mucche, solo per avere il merito di servirti con amore e devozione, possono soddisfarti col loro latte che tu hai bevuto a sazietà. Tu che non sei soddisfatto neppure da coloro che sono assorti nel compimento dei riti. Non posso che rimanere meravigliato di fronte alla grande fortuna di Nanda Maharaj, di Madre Yashoda, dei Gopa e delle Gopi, perché tu, Dio, la verità assoluta, vivi qui come il loro più intimo oggetto d'amore. Oh Signore, nessuno può valutare veramente la buona fortuna degli abitanti di Vrindavana. Noi, Deva, maestri dei sensi e degli esseri viventi, siamo fieri dei nostri privilegi e ce ne compiacciamo. Eppure la nostra posizione non può neanche essere paragonata a quella dei felici abitanti di Vrindavana, perché essi assaporano veramente la tua presenza e nella loro attività godono della tua compagnia. Noi, maestri dei sensi degli esseri viventi, siamo orgogliosi della nostra grandezza, ma gli abitanti di Vrindavana sono situati su un piano così intimamente spirituale che sfuggono al nostro controllo. In realtà, i loro sensi traggono piena soddisfazione dal servizio che essi ti offrono. Mi considererò dunque fortunato se mi sarà accordato di nascere su questa terra di Vrindavana in una delle mie prossime vite. l'opulenza materiale o la liberazione non mi interessano. Molto umilmente prego ai tuoi piedi di loto che tu mi conceda un'esistenza qualsiasi dentro questa foresta di Vrindavana, che tu mi permetta di ottenere il favore della polvere dei piedi dei Bhakta di Vrindavana. E se mi sarà permesso di crescere come umile filo d'erba su questa terra, come sarà gloriosa per me quella nascita. Ma se non avrò la fortuna di rinascere come filo d'erba nella foresta di Vrindavana, ti prego, fammi nascere proprio ai suoi margini, affinché i Bhakta, passando, posino su di me i loro piedi, perché anche questa sorte sarà per me infinitamente felice. Tutto ciò a cui aspiro è una nascita in cui potrò vedermi ricoprire dalla polvere dei piedi dei tuoi devoti. Tutti qui sono pieni di coscienza di Krishna. Che cosa conoscono gli abitanti di Vrindavana, oltre Mukunda? Sì, tutti i Veda cercano i tuoi piedi di loto, oh Krishna.
La Bhagavad Gita conferma che Krishna è il fine del sapere vedico. È detto nella Brahma Samhita che trovare Krishna attraverso la lettura sistematica delle scritture vediche rappresenta un'impresa molto ardua. Invece è facile vederlo attraverso la misericordia del suo puro devoto. I puri Bhakta di Vrindavana conoscono un destino felice perché possono vedere Mukunda, Sri Krishna, costantemente. Questo nome, Mukunda, può essere compreso in due modi. Muk significa liberazione. Sri Krishna ha infatti il potere di dare la liberazione e quindi anche la felicità spirituale. E Mukha significa anche viso, alludendo al suo volto sorridente, che assomiglia al fiore Kunda, che è molto bello e sembra sorridere. I puri Bhakta di Vrindavana hanno qualcosa di diverso dagli altri Bhakta, perché in loro c'è un solo desiderio, stare in compagnia di Krishna. E Krishna, sempre molto buono verso i suoi devoti, soddisfa i loro desideri, e poiché essi aspirano costantemente alla sua compagnia, egli è sempre pronto ad esaudirli. I Bhakta di Vrindavana amano il Signore di un amore spontaneo, perciò non hanno alcun bisogno di seguire rigidamente i principi regolatori che sono destinati a coloro che non hanno ancora raggiunto il piano dell'amore assoluto. Brahma, per esempio, sebbene sia anche lui un devoto del Signore, deve osservare i principi regolatori, e se implora Krishna di accordargli la fortuna di rinascere a Vrindavana è proprio per poter essere elevato al piano dell'amore spontaneo.
Signore, talvolta mi chiedo con quale gratitudine tua grazia riuscirà a ricambiare il servizio di devozione degli abitanti di Vrindavana. È vero che tu sei la fonte suprema di ogni benedizione, ma l'interrogativo rimane: come ti sdebiterai? So quanto tu sia buono e magnanimo. Perfino Putana, nelle vesti di una madre affettuosa volle ingannarti, ottenne la liberazione e divenne tua madre, e anche altri asura della stessa famiglia, come Agasura e Bakasura, furono favoriti con la liberazione. Tutto questo mi confonde. Gli abitanti di Vrindavana ti hanno dato ogni cosa, il loro corpo, la loro mente, il loro amore, la loro casa. Tutto ciò che possiedono l'hanno messo al servizio dei tuoi desideri. Come potrai dunque pagare il tuo debito verso di loro se hai già dato tanto a Putana? Credo che rimarrai sempre il loro debitore. Oh, Signore, mi rendo conto che il meraviglioso servizio che essi ti offrono nasce dall'uso spontaneo di tutti i loro talenti naturali e di tutti i loro sentimenti per la tua soddisfazione. È detto che l'attaccamento agli oggetti materiali e alla casa venga dall'illusione che condiziona gli esseri in questo mondo, ma soltanto chi è fuori dalla coscienza di Krishna vi è soggetto, non gli abitanti di Vrindavana, che non sono attaccati alla loro casa e che non conoscono ostacoli, perché hanno dimenticato tutto per il tuo amore. Di te hanno fatto l'oggetto del loro attaccamento e della loro casa un tempio, perché tu vi sei sempre presente. Per l'uomo cosciente di Krishna, la casa non è un impedimento. Per lui non c'è più illusione. Ora capisco che la tua apparizione come piccolo figlio di un pastore non ha nulla di materiale. L'affetto degli abitanti di Vrindavana ti obbliga a tal punto che tu discendi tra loro per accendere ancora di più il loro entusiasmo con la tua presenza sublime, ed essi ancora di più si assorbono nel servizio di devozione. A Vrindavana non hanno senso le distinzioni tra materiale e spirituale, perché là tutto è votato al tuo servizio d'amore. Oh, Signore, i tuoi divertimenti di Vrindavana intendono solo accrescere l'entusiasmo dei tuoi devoti, e si sbaglia chi li considera materiali. Oh, Shri Krishna, coloro che ti denigrano affermando che il tuo corpo è materiale, simile a quello di un uomo comune, sono giudicati dalla Bhagavad Gita come esseri di natura demoniaca e di poca intelligenza. Tu sei sempre situato al di là della materia. Credendo che tu sia un prodotto della creazione materiale, gli abatta si sbaglia. La verità è che tu sei apparso in questa forma di giovane pastore, simile agli altri, solo per accrescere l'amore e la felicità spirituale dei tuoi devoti. Caro Signore, che cosa posso dire della gente che si vanta di aver già realizzato Dio e di essere diventata Dio con la loro realizzazione? Quanto a me, devo riconoscere francamente la mia impossibilità di raggiungere la realizzazione della tua persona attraverso il corpo, la mente o le parole. Come potrei conoscerti attraverso i miei sensi? Come potrei definirti se non posso neppure pensare perfettamente a te con la mia mente, che è maestra dei sensi? Nessuno in questo mondo può concepire i tuoi attributi, i tuoi atti e il tuo corpo se non per tua grazia e solo parzialmente. Oh Signore, io cado talvolta nell'illusione di considerarmi maestro di questo universo. Invece, sei tu il Signore Supremo di tutta la creazione. Forse sono il maestro di questo universo, ma quanti innumerevoli altri universi esistono con i relativi Brahma che li governano, e tu sei il maestro di tutti loro. Come anima suprema situata nel cuore di tutti, tu conosci ogni cosa. Accettami, ti prego, come tuo obbediente servitore, e perdonami per averti disturbato mentre giocavi con i tuoi amici e i tuoi vitelli. Ora, col tuo permesso, mi allontano affinché tu possa godere della loro compagnia senza la mia presenza. Questo nome stesso indica la tua natura, infinitamente affascinante. Il fascino del sole e della luna deriva dalla tua persona. Col fascino del sole abbellisci l'esistenza stessa della dinastia Yadu, e con quello della luna accresci la potenza della terra, dei Deva, dei Brahmana, delle mucche e degli oceani. Ed è sempre quel tuo fascino supremo che annientò Asura come Kamsa. In tutto il creato, tu sei l'unico Dio degno di adorazione. Ancora, finché non giungerà il tempo della distruzione di questo universo materiale, finché il sole brillerà in questo mondo, accetta, ti prego, il mio umile omaggio.
Così Brahma, il maestro di questo universo, dopo aver offerto il suo umile e rispettoso omaggio alla persona suprema e averle girato intorno tre volte, si accinge a ripartire per la sua dimora, Brahma Loka, e con un gesto il Signore Supremo gli dà il suo consenso. Partito Brahma, Sri Krishna appare come quel giorno della scomparsa dei vitelli e dei pastori, quando aveva lasciato i suoi amici che facevano colazione sulla sponda dello Yamuna. Ma al suo ritorno i pastorelli pensarono che la sua assenza fosse durata un momento, benché un anno intero fosse trascorso. Questa è la natura degli atti dell'energia di Krishna. La Bhagavad Gita insegna che Krishna vive in persona nel cuore di ognuno e da lui viene il ricordo e l'oblio. Tutti gli esseri viventi sono sotto il controllo dell'energia suprema del Signore. Questa è la loro posizione naturale ed eterna, ma a volte lo ricordano, a volte lo dimenticano. Soggetti all'influsso dell'energia del Signore, gli amici di Krishna non potevano sospettare di essere rimasti un anno intero lontani dalle rive dello Yamuna, in balia dei poteri illusori di Brahma. Così, quando Krishna apparve davanti a loro, essi pensarono:
Krishna si è allontanato soltanto un momento.
All'idea che Krishna non aveva voluto rinunciare alla loro compagnia, durante il pasto risero di contentezza e tutti allegri lo invitarono a raggiungerlo.
Krishna, caro amico, sei tornato presto. Vieni, non abbiamo mangiato neanche un boccone. Vieni a far colazione insieme a noi.
Krishna sorrise e accettò, perché gli piaceva far colazione in compagnia dei suoi amici, e mangiando disse tra sé:
questi ragazzi credono che io sia tornato nello spazio di un secondo. Non sospettano affatto che per un anno intero sono rimasto coinvolto nelle attività sovrannaturali di Brahmaji.
I ragazzi composero dei bei canti in cui si raccontava come erano stati salvati dalla bocca del grande serpente e come questi aveva trovato la morte grazie a Krishna, che viene descritto da alcuni come figlio di Yasoda e da altri come figlio di Nanda Maharaj. Nessuno immaginava che dalla morte di Agasura comunque un anno intero era trascorso. Maharaj Pariksit domandò a Shukadeva Goswami il motivo per cui gli abitanti di Vrindavana avevano ad un tratto sviluppato tanto amore per Krishna, benché egli non appartenesse alla loro famiglia.
Come si spiega che i genitori dei piccoli pastori sentirono più amore per Krishna che per i loro veri figli quando il Signore si moltiplicò per mascherarne l'assenza? E perché anche le mucche provarono tanto affetto per i vitelli nuovi più che per la loro vera prole?
Shukadeva Goswami spiegò allora che tutti gli esseri sono attaccati soprattutto alla propria persona, mentre l'ambiente che li circonda, casa, famiglia, amici, patria, società, ricchezza, opulenza, fama, eccetera, rappresenta per loro un attaccamento secondario che trovano soddisfacente solo se procura un piacere personale. Così ciascuno fa della propria persona il centro di ogni interesse e resta attaccato al corpo, all'io, più che alla sposa, ai figli o agli amici. Infatti, se si presenta un pericolo imminente, ognuno penserà prima a se stesso e poi agli altri, è naturale. Il secondo oggetto d'affetto è il corpo materiale, a cui si attacca fortemente l'uomo che ignora tutto dell'anima spirituale, e anche nella vecchiaia egli desidera artificialmente mantenerlo in esercizio in tutti i modi, convinto che questo vecchio cencio logoro possa essere ancora conservato. Che si abbia dell'esistenza un concetto materiale o spirituale, tutti lavorano duramente giorno e notte solo per soddisfare la propria persona e si attaccano ai beni materiali perché questi procurano un certo piacere ai sensi e al corpo. L'attaccamento al corpo esiste solo perché l'io, l'anima spirituale, è presente in questo corpo, ma giunti a un grado più alto si comprende che l'anima è fonte di piacere perché costituisce una parte integrante di Krishna. Infatti, la fonte ultima del piacere è Krishna, che è infinitamente affascinante. Egli è l'anima suprema di ogni cosa e discende in questo mondo per insegnarci che è Lui la fonte di ogni fascino. Nulla si rivelerà attraente se non è un'emanazione di Krishna. Tutto ciò che esercita un certo fascino nella manifestazione cosmica deriva da Krishna. Egli è la fonte inesauribile di ogni piacere e gli spiritualisti elevati vedono tutto in rapporto a Lui, principio attivo di ogni cosa. È spiegato nel Chaitanya Charitamrita che il Mahabhagavata, Bhakta di altissimo livello, vede Krishna come il principio attivo di tutti gli esseri viventi, mobili e immobili. Perciò vede ogni cosa della manifestazione cosmica direttamente legata a Krishna. L'uomo che ha avuto la fortuna di prendere rifugio in Krishna come il tutto ha già raggiunto la liberazione. Il mondo intorno a lui non è più materiale e la Bhagavad Gita lo conferma. Chiunque sia impegnato nel servizio di devozione a Krishna è già situato sul piano del Brahma Bhuta, il piano spirituale. Il nome stesso di Krishna indica la virtù e la liberazione e chiunque prenda rifugio ai suoi piedi di loto sale a bordo del vascello che gli farà attraversare l'oceano dell'ignoranza. Per lui la vasta manifestazione materiale si riduce all'orma dello zoccolo di un vitello. Krishna è il centro dell'interesse di tutte le grandi anime e il rifugio dei mondi materiali. Vaikuntha, il mondo spirituale, non è affatto lontano per chi si trova sul piano della coscienza di Krishna. Infatti, egli non vive più nell'universo materiale dove a ogni passo c'è un pericolo. In questo modo, Shukadeva Goswami espose integralmente la coscienza di Krishna a Maharaj Parikshit, riferendogli anche le affermazioni e le preghiere di Brahmaji. Le narrazioni dei divertimenti di Sri Krishna in compagnia dei suoi amici pastori, la descrizione del pasto che condivise con loro sulle rive dello Yamuna e le preghiere che Brahma gli rivolse sono tutti argomenti spirituali e chiunque li ascolti, li reciti o li canti vedrà soddisfatti tutti i suoi desideri spirituali. Così furono descritti l'infanzia di Krishna e i suoi giochi con Balaram a Vrindavan. Le edizioni Bhaktivedanta vi hanno presentato il libro di Krishna. Una produzione di RKC, Radio Krishna Centrale.